Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. Chi ne fosse privo alza la mano, vi viene distribuita, poi ve la conservate per le altre volte in cui partecipate alla celebrazione qui al primo venerdì o al sabato, che iniziano sempre con questa preghiera. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Lucifero, Satana e Beelzebul e ad altri spiriti maligni miranti ad ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisioni fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, alla conversione delle famiglie. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte all'eremo per la conversione, la guarigione interiore e la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Trapani, di Sant'Alberto di Sestri e in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci in questa quarta domenica di marzo nella tua casa per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la Santa Messa vigiliare vespertina della quarta domenica di Quaresima, che vogliamo intenzionare per la conversione delle famiglie. Tradizionalmente la quarta domenica di Quaresima è definita letare, perché l'antifona d'ingresso dice «Rallegrati Gerusalemme, e voi tutti che l'amate radunatevi». Sfavillate di gioia con essa, voi che eravate nel lutto, così gioirete e vi sazierete al seno delle sue consolazioni. Proprio per evidenziare questi sentimenti di letizia, la liturgia prevede in questa domenica l'uso dei paramenti rosacei, mentre in quaresima si usano quelli viola. La nostra letizia è accresciuta dal fatto che il Signore ci donerà una grazia particolare per la conversione delle nostre famiglie, perché possano vivere nella concordia e nella pace, nella verità e nella giustizia, nella gioia dello Spirito Santo. Con questi sentimenti nel cuore vogliamo dare inizio alla nostra celebrazione liturgica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Per vivere fruttuosamente questa Eucaristia dobbiamo con umiltà chiedere perdono dei nostri peccati, in particolare di quelli che si compiono nel contesto familiare. Diciamo insieme: Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie incredule e che trascurano la pratica religiosa, Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie che contano più sulle loro forze che non sull'aiuto provvidente di Dio, Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie che trascurano di benedire il Signore nella preghiera, Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie che non cercano nel Signore l'aiuto di cui ha bisogno, Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie che fanno resistenza alla volontà riconciliatrice con Dio, Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie indifferenti ai richiami della Chiesa, Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie che non conoscono il Padre, Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie dove sussistono dei rapporti conflittuali fra genitori e figli, fra fratelli e sorelle, Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie che nel momento della prova non sanno riconoscere con umiltà gli errori che hanno fatto, Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie ripiegate in se stesse, egoiste, che nutrono rivendicazioni nei confronti di Dio, Signore, abbi pietà di noi. Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie, mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta, che ci ricorda il lavacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti di tutti i suoi figli sinceramente pentiti. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre, che in Cristo crocifisso e risorto offri a tutti i tuoi figli l'abbraccio della riconciliazione, donaci la grazia di una vera conversione per celebrare con gioia la Pasqua dell'Agnello. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro di Giosuè. In quei giorni il Signore disse a Giosuè: oggi ho allontanato da voi l'infamia dell'Egitto. Gli israeliti rimasero accampati a Galgala e celebrarono la Pasqua al 14 del mese, alla sera, nelle steppe di Gerico. Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della terra, asini e frumento abbrustolito, in quello stesso giorno. E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della terra, la manna cessò. Gli israeliti non ebbero più manna. Quell'anno mangiarono i frutti della terra di Canaan. Parola di Dio. Gustate e vedete come buono il Signore.
Gustate e vedete come buono il Signore.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino.
Gustate e vedete.
Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato.
Gustate e vedete come buono il Signore.
Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce.
Gustate e vedete come buono il Signore.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio, infatti, che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe, e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori, per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo, in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Parola di Dio.
Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù.
da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te.
Lode e onore a te, Signore Gesù.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolte tutte le cose e partì per un paese lontano. E là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide. Ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo. Mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a fare festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando. E tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, le indicazioni alla conversione della famiglia quest'oggi ci giungono in particolare dal brano del Vangelo che è stato orora proclamato. Cercherò quindi di sviluppare una lezione divina su questa pagina alla luce dell'intenzione della conversione delle famiglie. Intanto si tratta di un racconto parabolico. Ciò significa che quello che viene detto non va inteso in senso letterale, ma bisogna cogliere l'insegnamento che il Signore vuole dare. Qui si tratta di una famiglia dove non compare la figura della madre, c'è un padre e ci sono due figli, ma la madre c'è ed è la Chiesa che esercita la sua maternità spirituale spezzando il pane della parola ai suoi figli. Il padre palesemente rappresenta Dio e i figli gli uomini. Che cosa evidenzia la parabola? Che i figli si rapportano in maniera diversa nei confronti del loro padre. Il secondo figlio, di cui si parla prima, sembra proprio che non conosca il padre, che non conosca la sua bontà, il suo affetto. Non apprezza di vivere insieme al padre e a suo fratello. Vuole fare la sua vita lontano dalla famiglia. Quanto spesso succede che i figli, una volta completati gli studi e trovato un lavoro, comunichino ai genitori di volere andare a vivere da soli, chiaramente per fare un po' quello che vogliono, per non essere controllati, per essere indipendenti. Consideriamo che l'indipendenza dai genitori non è altro che l'espressione della volontà di una indipendenza da Dio. Risultato che si finisce nella maggior parte dei casi a condurre una vita disordinata. Questo è quello che abbiamo quotidianamente sotto i nostri occhi. Un tempo non succedeva così. I figli stavano nella casa paterna fin tanto che o si faceva una famiglia, e allora era giustificato che andassero via di casa, si faceva una famiglia, oppure si orientava a una vita consacrata al servizio di Dio, e quindi era logico che lasciassero la loro famiglia di origine. Ma ora non ci sono queste due giuste giustificazioni o motivazioni. Si va via di casa per fare quello che si vuole. E questo è profondamente sbagliato ed è indice di questa volontà di indipendenza che non è soltanto nei confronti della famiglia di origine, ancora più radicalmente nei confronti di Dio, proprio come ci viene esemplificato in questa parabola. Non solo, la parabola ci presenta un figlio che chiede al padre di conferirgli la parte di eredità che gli spetterebbe alla sua morte, il che presuppone che il figlio, chiedendo questo, consideri il padre come morto. È come se dicessi: dammi quello che mi spetta perché per me tu sei morto. Credo che questo atteggiamento sia sommamente riprovevole. Ma se siamo sinceri, quante sono le persone per le quali Dio è come se fosse morto? Magari non lo dicono verbalmente, ma di fatto la loro vita, le loro scelte esprimono questa convinzione. Per me Dio è morto, per me Dio non c'è. Anche se sono persone battezzate, anche se hanno fatto la prima comunione, anche se hanno ricevuto la cresima, a un certo punto dicono: a me Dio non mi interessa, per me è morto. Che cosa fa il padre? Gli dà la metà dell'eredità. A prima vista noi potremmo pensare che non è giusto, non è corretto, tenendo conto dei sentimenti del figlio, questo suo modo di pensare. Noi diciamo, o almeno pensiamo, che non avrebbe dovuto dargli anticipo la sua parte, perché era prevedibile che la dissipasse. Allora uno dice: ma perché il padre asseconda questo desiderio, che tra l'altro non è giustificato, di questo suo figlio? Però, diciamo, questa è una interpretazione letterale. Quello che invece sta ad indicare è che Dio rispetta la libertà dei suoi figli anche quando questi si incamminano in vie non buone. Perché il rispetto della libertà è un atto d'amore. E quando il figlio se ne va, il padre nel suo cuore continua ad aspettare il suo ritorno, ma non fa assolutamente nulla per fermarlo. Anche questo è significativo. Lo lascia andare, non gli fa dei discorsi per convincerlo a rimanere. Vuoi andare? Vai. Chiaramente la parabola illustra in maniera sintetica come questo figlio conduca una vita dissoluta, sperperi i beni di suo padre, fino a trovarsi, a causa di una carestia, nella circostanza di essere costretto a sopravvivere, per sopravvivere a fare il lavoro più umiliante per un ebreo, cioè pascolare dei porci e nel contempo soffrire la fame. Quindi qui, attraverso questa situazione, si viene a evidenziare proprio il totale fallimento di questa scelta. Qui c'è da fare una considerazione a riguardo dei genitori che si preoccupano di non far mancare nulla ai figli grandi che magari vivono fuori casa. Dice: ci sono delle famiglie, io le conosco, io voglio andare a vivere fuori casa, va bene, ti paghiamo l'affitto, oppure se hanno delle case vai, ecco, quella è una casa nostra, vai a vivere lì. Questo è sbagliato, questo è profondamente sbagliato, questo è un peccato dei genitori, questo non si deve fare. Ecco, perché allora si ci rende corresponsabili. Spesso si pensa che la fame sia un male, ma tante volte un po' di fame, un po' di ristrettezza sono provvidenziali. Almeno nel caso della parabola, la situazione di indigenza di questo figlio l'aiuta a rientrare in se stesso. Diciamo che, al di là della parabola, per quanto riguarda i nostri tempi, e con tante situazioni disordinate sono proprio causate da troppo benessere, da troppo benessere. E quindi, ecco, quando c'era un po' più di ristrettezza, tante situazioni non si pensavano nemmeno. Quante volte in una famiglia un figlio tramandava di sposarsi perché col suo lavoro doveva dare un contributo al mantenimento della sua famiglia di origine. E allora uno diceva: io non posso ora prendere e andare, perché magari una famiglia numerosa con diversi fratelli e sorelle, e col primogenito soprattutto, avvertiva questa responsabilità, diceva: io non è che non me la faccio una famiglia, non aspetto un anno, due anni, tre anni, perché in questo momento, se io lavoro magari in casi dove il papà era morto e c'era solo il figlio primogenito che era una fonte di reddito per la famiglia, e la persona si assumeva questa responsabilità giusta e doverosa. Quindi diciamo che una certa sobrietà non è che sia poi una cosa negativa, anzi, nel Vangelo si evidenzia chiaramente come le ricchezze siano un grosso ostacolo per entrare nel Regno dei Cieli, per vivere veramente la propria vocazione da figli di Dio. Quindi bisognerebbe abituare anche i figli a rinunciare a qualcosa. Questi bambini che hanno 1, 2, 3, 4, 5, 10 cose, anche inutili, anche superflue, anche non è fare il loro bene, non è fare il loro bene. Io quando ero un bambino piccolo, dico, non sono io un uomo dell'Ottocento, sono un uomo del Novecento, sono nato a metà del Novecento, ma quando io ero bambino piccolo io giocavo con dei legnetti che erano i precedenti dell'ego, per intenderci, ai quali giocava mio papà, che erano stati conservati e che io ho giocato, li ho conservati ancora, ce li ho, ce l'ho qui al santuario, ce li ho ancora qui al santuario, cose che risalgono a, diciamo, a 100 anni fa, esattamente 100 anni fa, perché più o meno, se andiamo a vedere, era l'età in cui mio papà aveva quei 5 o 6 anni quando giocava con queste cose, che poi ci ho giocato io, che poi ci ho giocato anche mia sorella e che poi io mi sono conservato. Non li ho buttati nel fuoco, li ho tenuti, perché io mi sono divertito tanto con queste cose che erano dei pezzettini di legno e di varie forme con le quali uno non le incastrava, li sovrapponeva. Semplicissime. Allora vedete come non ci vuole, ora ci sono delle cose, ecco, straordinarie. Va bene, sono cambiati i tempi, però io credo di aver giocato con delle cose presumibilmente con cui ha giocato anche Gesù bambino, perché essendo figlio di un falegname, credo che San Giuseppe poteva benissimo fargli di questi pezzi, con gli scarti del legno gli avrà fatto dei cubetti o dei... parallelepipedi, delle cose che potevano, ecco, che un bambino col quale ci giocava. Quindi 2000 anni fa, 2000. Allora, questa fame, questa situazione di miseria è benedetta perché consente a quest'uomo, questo figlio, di fare un ragionamento, il primo ragionamento saggio, e dice: considera che presso suo padre i salariati, i dipendenti, non fanno la vita grama che fa lui, hanno comunque da mangiare, hanno una retribuzione. Non è questa una... la vita dei servi era migliore della sua vita, per cui dice: io a questo punto cosa faccio? Devo tornare da mio padre e dirgli: ho peccato, riconosce i suoi errori, dice: ho peccato contro cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, non rivendico la mia identità di figlio. Io sono contento che tu mi tratti come un tuo servo, così sto meglio sicuramente di adesso. Prende e va e torna. Quante volte succede a seguito di una disgrazia, di un lutto, di una malattia, che una persona ritorni a recuperare una relazione di fede e di amore nei confronti del Signore, proprio perché c'è qualcosa che fa soffrire, che mette in discussione, che crea disagio, che a un certo punto una persona riconosce che ha bisogno di aiuto, che bisogna che torni a chiedere aiuto a Dio. Il cammino della conversione passa molto frequentemente attraverso queste situazioni, perché quando una persona va bene e questa persona magari si sente un discorso come questo, dice sì, è un bel discorso, ma la sua vita non cambia. Bisogna che sia nella bratta, ecco, le persone devono essere nella bratta, le persone devono dare delle facciate che fanno male. Allora quando uno comincia a sentire male, incomincia a ragionare. Io non ho mai capito perché succede questo, ma di fatto succede. Perché la ragione che il Signore ci ha dato ci dovrebbe indurre a dire, ma ecco, riflettiamo un po' senza aver bisogno di dare la facciata, perché la facciata fa male. Se io posso evitare di farmi del male, è meglio. Però la maggior parte delle persone non ragiona, non fa un ragionamento di questo tipo e quindi tramanda la conversione, la rimanda a tempo indeterminato e poi magari ci arriva, ma ci sarebbe potuto arrivare molto prima, con molti minori danni alla sua esistenza. La parabola ci dice che il padre lo vide da lontano, ne ebbe compassione, gli corse incontro, gli si getta al collo e lo baciò. Guardate che c'è tutta una serie di azioni che qui vengono dette. Lui ritorna pentito, umiliato, lacero nei vestiti, proprio malpreso. E il padre che lo vede da lontano ne prova compassione perché non ha smesso di amarlo. Non dice, come forse saremo indotti noi, non dico noi tutti, ma magari qualcuno che ben ti sta, ecco, hai visto? Hai voluto fare di testa tua? Ora raccogli quello che hai seminato. È un ragionamento logico da un punto di vista umano. Ma invece il padre prova compassione. E corre, quello va verso di lui pian pianino e lui invece va di corsa. Ordinariamente i giovani corrono e gli anziani vanno lenti. Qui invece si vede il contrario, un giovane che va lento e un vecchio che corre incontro, che gli si getta al collo, che lo abbraccia e lo bacia, cioè manifesta attraverso non delle parole, ma delle azioni il suo amore, che non è mai venuto meno. La reazione del padre è sconcertante. Nessun sentimento negativo, al contrario, compassione e amore che si manifestano nel corrergli incontro, nell'abbracciarlo e nel baciarlo. Non una parola del padre, solo gesti che esprimono un incondizionato amore. A questo punto il figlio parla e gli dice quello che era giusto che gli dicesse. Gli manifesta, dice: io ho sbagliato, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Vedete come è importante che il pentimento venga palesato. E qui noi abbiamo, diciamo, una indicazione molto chiara della necessità del sacramento della riconciliazione. Uno dice: io mi sono pentito, chiedo perdono a Dio. No, non è sufficiente chiedere perdono a Dio, bisogna andare dal prete che ci rappresenta Cristo e palesare il nostro pentimento e dire: io ho fatto questo, questo, questo di sbagliato, sono pentito. Ma il padre non gli dà una risposta. È significativo perché non c'è un dialogo fra il padre e il secondo figlio, mentre ci sarà un dialogo fra il padre e il primo figlio. Il padre si rivolge ai servi e gli ordina che portino il vestito più bello, che portino l'anello e i calzari, cioè tutti quei segni che sono distintivi della dignità filiale. Un servo non porta l'anello, un servo non veste bene, un servo tante volte non ha nemmeno i calzari, va scalzo. E invece questi tre cose che sono ordinate dal padre rappresentano la sua volontà di reintegrare il figlio nella sua dignità filiale. Lui non può stare accanto al padre se non come figlio, perché è figlio. Ma c'è qualcosa ancora che va di più, cioè dice ai servi che bisogna uccidere il vitello grasso, quello che era tenuto per le grandi occasioni, per le grandi feste, perché era necessario fare festa e rallegrarsi del ritorno di questo figlio. E chiaramente i servi obbediscono e quindi fanno tutti questi preparativi per fare festa. Qui abbiamo alcuni elementi che ci aiutano a comprendere a quale conversione il Signore chiami oggi ogni famiglia. Palesemente il secondo figlio non conosceva il padre, non aveva mai fatto l'esperienza dell'amore del padre e ora scopre il volto del padre di fronte a una manifestazione di così grande amore. Riconosce forse per la prima volta il volto del padre. Quante sono le persone, quante sono le famiglie che ignorano questo volto di Dio Padre? Quelli che bestemmiano, quelli che imprecano, quelli che trasgrediscono sistematicamente i comandamenti di Dio, quelli che non pregano, quelli che trascurano i sacramenti, quelli che ignorano la parola di Dio. E potremo andare avanti chissà quanto. Tutte queste persone ignorano il vero volto di Dio. noi potremmo dire la maggioranza delle persone ignora il volto del Padre. Hanno di Dio una falsa immagine. Sono ad esempio quelle persone che se la prendono con lui a causa di un lutto precoce di un genitore, imputando a Dio questo evento e quindi giudicandolo male come un Dio cattivo che non ha pietà se permette che succeda un tale evento. Quante sono le persone che si sono allontanate da una pratica religiosa di fede di fronte a delle situazioni così a qualcosa di doloroso che è occorso nella loro vita e che in qualche modo, in maniera sbagliata chiaramente, hanno imputato a una mancanza di Dio. Dico, se Dio ci fosse queste cose non sarebbero successe. E non è così che si ragiona, non è un ragionamento sbagliato. Perché Dio rispetta le cause seconde, rispetta la libertà degli uomini. Quindi qui c'è bisogno, ecco, la conversione alla quale chiama oggi la famiglia Dio è proprio al riconoscimento della sua paternità. Che viene ribadito anche nella seconda parte della parabola. In bandita la festa entra in scena il primo figlio, che era rimasto con il padre, che tornava dal lavoro dei campi, ma che analogamente al fratello non viveva una relazione filiale con il padre. Lo serviva, tant'è vero che si dice: ecco, io ti servo da tanti anni. Questo non è un'espressione di un figlio, è l'espressione di uno schiavo. Quindi il primo figlio viveva una relazione sbagliata, pur vivendo con il padre, pur obbedendo al padre, pur facendo la volontà del padre, non viveva una relazione filiale, perché lo serviva, anzi lo serviva, lo giudicava anche male. E qui lo si vede dalle parole che esprimono questo sdegno nei confronti del padre, questo giudizio negativo, perché gli dice: tu hai sbagliato due volte, prima hai sbagliato quando hai dato metà dell'eredità a mio fratello, che non chiama mio fratello, dice tuo figlio. Quindi ecco, il primo figlio nella sua testa, prima, quando se n'è andato, diceva: per me mio padre è morto. Il secondo figlio qui rivela che dal momento che il secondo se n'è andato, lui ha detto: per me mio fratello è morto. È lo stesso, è lo stesso modo di ragionare sbagliato. Tant'è vero che non lo riconosce come fratello, dice tuo figlio, mentre il padre dice tuo fratello. Mette le cose nei termini giusti. Quindi vedete, qui ci troviamo di fronte a una parabola dove entrambi i figli non sono stati capaci di vivere una relazione filiale nei confronti del padre. uno per un verso perché se n'è andato, l'altro perché è rimasto, ma è rimasto a vivere non nella consapevolezza che gli viene ricordata dal padre quando gli dice: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Questa è la verità. La comunione con il Padre, che è comunione nell'amore, ma anche comunione nel ciò che è del Padre. E noi, che cosa è del Padre eterno? È Gesù e lo Spirito Santo. E Gesù e lo Spirito Santo ci sono donati, ci sono stati donati, quindi sono anche nostri, come sono del Padre. Noi condividiamo con il Padre il Figlio e lo Spirito Santo. Questa è la verità che ci vuole insegnare la parabola. E la parabola si conclude non dicendo nulla sulla partecipazione o no alla festa da parte del primo figlio. La parabola si conclude con l'affermazione che bisognava, cioè era giusto fare festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Credo che questa parabola ci offra un insegnamento molto prezioso sulla esigenza della conversione da parte della famiglia al riconoscimento della paternità di Dio e al riconoscimento della fraternità all'interno della famiglia. Qui è esemplificata una situazione di due figli che non vivono un rapporto filiale con il padre e un rapporto fraterno fra di loro, che invece deve essere, ecco, la conversione alla quale il Signore ci chiama. Se la famiglia vive un rapporto filiale con Dio, questo diventa il presupposto per vivere un rapporto fraterno fra i figli. Altrettanto succede il contrario. Vedete anche qui queste correlazioni come sono strette. Cioè non è tutto legato alla relazione con Dio. Se si vive una buona relazione con Dio, si vive una buona relazione anche all'interno della famiglia. Se non si vive una buona relazione all'interno della famiglia, questo pregiudica anche il rapporto con Dio. La comunione con Dio infranta da Adamo ed Eva porta come conseguenza l'uccisione di Abele da parte di suo fratello Caino. Ecco, il rapporto con Dio è stato infranto dal peccato originale, conseguenza Caino uccide Abele. Questo ci viene detto ai primordi della storia, nei primi capitoli del libro della Genesi. Oggi il Signore chiama tutte le famiglie a riconoscere il vero volto di Dio Padre. Forse sulle labbra noi ci riferiamo a Dio con questo nome, almeno quando recitiamo il Padre nostro, ma dobbiamo interrogarci quale sia il contenuto teologico che sta dietro a questo appellativo. E diciamo, Padre nostro e via discorrendo. La preghiera che ci ha insegnato Gesù. Ma che cosa sta dietro a questo Padre? Crediamo all'amore paterno personale di Dio nei confronti di ciascuno di noi, nei confronti della nostra famiglia? Siamo proprio convinti che Dio ci ama, ci vuole bene, si prende cura di noi? Noi siamo preziosi ai Suoi occhi? Oppure pensiamo che il Padre Eterno abbia altre cose da pensare che a noi? E quindi le persone che si sentono sole. Quante sono le persone che soffrono a causa della solitudine? Di una solitudine che chiaramente è esistenziale, può essere una solitudine reale. Cioè una solitudine perché uno proprio si trova da solo. Ecco, da solo. Può essere una solitudine esistenziale, uno si sente solo pur in mezzo agli altri, perché non è capito, perché non è amato, perché non si sente, non si avverte. E può essere una solitudine spirituale, cioè dove una persona, ecco, non sente la prossimità dell'amore di Dio. Perché se c'è questa consapevolezza, uno da solo sta bene, ma sta bene da solo. Ecco, perché vive in comunione con Dio, in comunione con il mondo e con gli altri, anche se non ce li ha vicini. Tutti coloro che hanno ricevuto una vocazione contemplativa autentica, vera, ecco, fanno questa esperienza. Il monaco è uno che sceglie di vivere da solo, l'eremita ancora di più. Noi siamo nella casa di un eremita. Sant'Alberto è venuto qui 800 anni fa a vivere in una grotta da solo. Perché non se n'è stato a condividere la vita con i suoi confratelli monaci al monastero di Sant'Andrea? Perché ha avvertito un'esigenza così forte di comunione con Dio che la poteva vivere soltanto in una situazione di solitudine ancora più grande. E quindi è venuto sul monte a vivere. E chiaramente era felice di vivere da solo. E poi tutta questa sofferenza, tutte queste persone che soffrono di ansia, di attacchi di panico, di tutte queste cose, sono situazioni chiaramente, ecco, che sono rivelatori di uno squilibrio chiaro da un punto di vista della vita interiore, ma uno squilibrio che chiaramente può essere anche patologico, ma fondamentalmente è esistenziale e che ha anche sicuramente delle componenti di carattere spirituale. Perché io devo provare questo panico, questa paura, questa angoscia, che motivi ho? Ora, se ci sono dei motivi, uno può avere anche una motivazione. Ecco, diciamo, chiaramente sono situazioni interiori che non si comandano con la ragione, no, bisogna che uno si curi, ecco, si curi con dei farmaci e si curi anche con la preghiera, con la vita interiore, con la vita spirituale. Però c'è tanta gente che soffre di queste situazioni di disagio, ma disagio forte da un punto di vista esistenziale. Sono preoccupati per il futuro, ma poi qui sono preoccupati di qua, sono preoccupati di là, ma se la nostra vita è nelle mani di Dio, di che cosa ci dobbiamo preoccupare? Che ci arrivi una bomba atomica sulla testa? E se ci arriva una bomba atomica sulla testa, sarà il momento in cui, come una fionda, ci ritroveremo nel regno dei cieli. Saremo grati a chi ce l'ha mandata alla fine, poi alla fine, che guarda un po', ecco, quello ci ha fatto un gran piacere. Ora, questo ci auguriamo che le persone possano vivere bene, in pace, in comunione le une con le altre, volendosi bene, aiutandosi, dando gloria a Dio dalla mattina alla sera. Però noi non dobbiamo avere questi timori, queste preoccupazioni, ecco, perché se siamo nelle mani di Dio, siamo oggetti dell'amore di Dio, se siamo preziosi come la pupilla dei suoi occhi, che cosa dobbiamo temere? Che venga il terremoto, venga la guerra, che venga l'epidemia, ce l'abbiamo già avuta, quindi, ma non è mica finita. Ora finiscono le restrizioni, ora ci è arrivato il comunicato. Ci è arrivato il comunicato che dal 1° maggio e con tutto quello che... Ma non, qui a Sant'Alberto a me questi comunicati non sono serviti né all'inizio e non servono nemmeno alla fine. Io metterò un cartello, qui si osserveranno ancora certe norme. Si osserveranno ancora certe norme. Perché non è logico che a un certo punto, da un giorno all'altro, per un decreto, ecco, quello che era indispensabile, necessario, essenziale, vitale, non serva più a niente. Ma allora non serviva nemmeno prima. Io non capisco perché da il 1° di aprile si possono fare le processioni e prima non si potevano fare. Io le ho sempre fatte. Vabbè. Dal cimitero a qua non ero andato, ma dico, ecco, sì, perché viene un giorno in cui si stabilisce, ecco, da quel giorno le processioni si possono fare, capite? Sono cose che sono molto discutibili, perché credo che poi con se questo, se a un certo punto si dicesse ci sono più 1.000 contagi al giorno in tutta Italia, sarebbe una cosa forse anche logica, ma con 70.000 contagi che continuano a esserci ogni giorno non mi sembra proprio logica. Quindi un po' di buon senso, ma sembra proprio che le persone il buon senso l'abbiano smarrito. Ma quindi noi non ci dobbiamo preoccupare, perché viviamo nella comunione con Dio, sappiamo che Lui è nostro Padre. Quando le persone si trovano in difficoltà nelle famiglie, nella propria vita, si rivolgono a Dio oppure si rivolgono, ecco, al consulente familiare, allo psicologo, all'esperto in scienze umane? Si rivolgono agli uomini per avere le soluzioni di problemi che potrebbero ottenere con una semplice preghiera, rivolti a Dio. Perché le persone hanno tanta difficoltà a perdonarsi all'interno delle famiglie? Perché hanno difficoltà a fare un'esperienza profonda del perdono di Dio. Se uno facesse un'esperienza profonda del perdono di Dio, perdonerebbe anche gli altri, anche delle cose molto gravi, anche delle molte cose, cose molto gravi. Quindi vedete, ecco, vedete qui come è correlata questa cosa, è profondamente correlata. La nostra esperienza con Dio, e con noi con Dio ci troviamo sempre nella situazione di quello che ha il debito dei 10.000 talenti, che il Signore ci condona, e non siamo disposti a perdonare, a condonare il debito della moglie che ci ha tradito, che è un torto grande, che però di fronte a Dio vale 100 denari, o viceversa, chiaramente. Ecco, bisogna, io tante volte, ma tante volte, di fronte a situazioni che ormai oggi sono abituali, di persone separate, eccetera, eccetera, dico, ma come mai? Ma sa, mio marito mi ha tradito. Scusate, marito ha tradito, ha fatto male, ha fatto un peccato, e se si è pentito, deve essere perdonato, uguale per la moglie. Cioè, non è che una cosa è irreparabile. Ora, chiaramente, se poi uno dice io non voglio più vivere con una persona, un altro paio di maniche, ecco, ma il tradimento di per sé, tradimento, che è chiaramente un... non siamo più nella logica dell'Antico Testamento. La logica dell'Antico Testamento, se il marito tradiva la moglie, poteva farlo. Se la moglie tradiva il marito, doveva essere lapidata. Questa era la legge mosaica. Ma di 2000 anni avanti Cristo. Poi è venuto Gesù, ha detto cose non stanno in questi termini. È stato molto più esigente sotto un certo aspetto, ma di fronte all'adultera, che era stata proprio colta in flagrante adulterio, quindi lì c'erano le prove, semplicemente ha detto a quelli che stavano per lapidarla: chi è senza peccato scagli la prima pietra, punto e basta. Se ne sono andati tutti. Allora, vedete, bisogna, quanto cammino di conversione bisogna fare. Al termine di questa riflessione, credo che noi dobbiamo esprimere un ringraziamento a San Luca. Perché un ringraziamento a San Luca? Perché questa parabola ci è riportata solo nel suo Vangelo. E è una parabola straordinaria, per cui noi dobbiamo essere riconoscenti a San Luca, che nella redazione, nella composizione del suo Vangelo ha avuto così questa ispirazione dello Spirito Santo, perché gli scritti agiografici e della scrittura sono tutti ispirati dallo Spirito Santo, di redigere questo racconto che è così importante, che è così fondamentale per il bene delle nostre vite, per il bene delle nostre famiglie. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Sotto Ponzio Pilato morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. O Padre, noi vogliamo lodarti e ringraziarti per questa parola che tu hai voluto donarci quest'oggi. Ti chiediamo di aiutarci a coglierla nel nostro cuore perché porti frutti di conversione e di salvezza. Noi ti preghiamo dicendo: Padre, sia fatta la tua volontà. Padre, ti preghiamo per l'umanità che vive un momento così travagliato e sofferto perché gli uomini, recuperando la loro relazione con Dio, con te, o Padre, siano messi nelle condizioni di poter vivere delle relazioni fraterne, positive, non conflittuali nei confronti del loro prossimo. Noi ti preghiamo. Padre, sia fatta la tua volontà. Vogliamo pregare, o Padre, per la Chiesa, perché la Chiesa sia veramente il segno di questa dimensione filiale nei confronti di Dio e fraterna nei confronti dei suoi membri, e che aiuti veramente le famiglie a percorrere un cammino di conversione che le conduca fino al Regno dei Cieli. Noi ti preghiamo. Padre, sia fatta la tua volontà. Ti vogliamo pregare, o Padre, per i cristiani, perché recuperino attraverso l'ascolto della parola di Dio i contenuti veri della rivelazione, recuperino il volto del Padre, sappiano vivere una relazione filiale nei suoi confronti e profondamente fraterna nei confronti del prossimo. Noi ti preghiamo. Che sia fatto. Vogliamo pregare, o Padre, per tutte le famiglie, perché al cuore, nel centro della famiglia cristiana ci deve essere Gesù, ci deve essere lo Spirito Santo, e questa è la condizione perché una famiglia possa superare tutte le difficoltà che inevitabilmente nella vita si devono incontrare. Noi ti preghiamo. Sia fatta la tua volontà. Accogli, o Padre, la preghiera della tua Chiesa, manifesta nella nostra vita la potenza della tua grazia, donaci la tua pace, te lo chiediamo in comunione con gli angeli e i santi, confidando nell'intercessione potente di Maria che ora invochiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ora prendiamo il nostro bigliettino, che dovrebbe essere sulle panche. Chi non avesse una penna alzi la mano che vi viene data, poi ve la conservate per le altre volte, perché facciamo il nostro offertorio per iscritto. Questo offertorio ha il seguente significato: come noi offriremo il pane e il vino, i quali per opera dello Spirito Santo diventeranno corpo e sangue di Cristo, noi crediamo che se invochiamo lo Spirito Santo sui nostri congiunti, sui nostri familiari, lo Spirito Santo scende e chiaramente comunica qualcosa di positivo, qualcosa di buono. Quindi è un atto di fede quello che noi stiamo facendo in questo momento. Possiamo scrivere così: o Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria e di San Giuseppe. O Padre, nel nome di Gesù, per intercessione di Maria e di San Giuseppe, io ti offro. E qui mettiamo i nomi dei nostri congiunti, delle persone, anche parenti, conoscenti, amici, persone che hanno qualche problema, magari particolarmente di tipo familiare, comunque che hanno bisogno dello Spirito Santo. Spirito Santo scenda su di loro per il bene loro e della loro famiglia. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, si passa per la raccolta delle intenzioni e delle offerte.
Vedendo da te, chiediamo la vita.
Ora prendiamo la nostra preghiera con l'atto offertoriale, chi ne è sprovvisto vi viene dato, cartoncino rosso. Questa preghiera che noi facciamo, voi potete poi farla anche personalmente quando partecipate alla Santa Messa, nel momento che precede l'offertorio, ci può aiutare a vivere con maggiore consapevolezza questo momento con il quale ha inizio la liturgia eucaristica. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la Tua volontà, ciò che è buono, a Te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la Tua gloria, per il mio bene, per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti presentiamo con gioia, o Signore, i doni della redenzione eterna. Concedi a noi di venerarli con fede e di offrirli degnamente per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua gloria, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore. A Te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.
Santo.
Veramente santo sei il tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Ero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redetto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti chiediamo di benedire in particolare Rosanna e tutte le persone che ti abbiamo offerto sui foglietti. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli Antonio e Venerina e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Figlio, bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Prendiamo ora la preghiera che vi è stata consegnata in triplice copia, in modo tale che possiate condividere anche con i vostri familiari, che ora recitiamo dopo la Santa Comunione. La conversione alla scoperta della paternità di Dio e della fraternità all'interno della famiglia. O Padre, alla luce della Tua parola prendo atto di conoscerti così poco, di avere fatto troppo superficialmente un'esperienza della Tua paternità. Tu mi ami incondizionatamente e io non lo tengo nella debita considerazione. Sono lontano dalla verità. Tu oggi mi introduci in questa verità. Tu mi ami quando mi lasci libero di sbagliare e mi ami e fai festa quando riconosco il mio peccato e ritorno a te con il cuore umiliato e pentito. Tu mi hai aperto gli occhi e il cuore ed io voglio d'ora in poi vivere una relazione veramente filiale nei tuoi confronti. Se questo avverrà, tante cose cambieranno all'interno della mia famiglia ed anche i miei figli, riconoscendosi i tuoi figli, scopriranno la bellezza di essere fratelli, la grazia di potersi aiutare, di vivere una relazione di amore fraterno, di comunione profonda, di accoglienza della tua grazia. E questa scoperta porterà quale frutto l'esperienza del vivere bene in famiglia, con la conseguenza di non ipotizzare di andarsene per migliorare le proprie condizioni di vita, se non quando giungerà il momento di operare quelle scelte che si impongono, di seguire una determinata vocazione al servizio di Dio o di formare una propria famiglia dopo approfondire e condividere i valori spirituali vissuti nella famiglia di origine. Questo, Signore, è quello che Tu ti aspetti dai Tuoi figli, questa è la conversione alla quale Tu chiami oggi tutte le famiglie. Grazie, o Signore. Amen. Preghiamo. Dio di misericordia, concedi a noi di celebrare sempre con sincera devozione e di ricevere con spirito di fede i sacramenti che ci doni con inesauribile larghezza. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ricordo che giovedì prossimo, 31 marzo, alle ore 17.30 ci sarà la Santa Messa Vigiliare Vespertina per la promozione della vita e la riconciliazione dei bambini abortiti. Poi, venerdì 1 aprile, è il primo venerdì del mese, se il tempo lo consentirà, faremo alle ore 16 la processione Via Misericordie e alle ore 17 in chiesa la Santa Messa in onore del Sacro Cuore di Gesù per la promozione e il coordinamento di preghiera dei servi della Croce di Maria Madre del Mondo Redento, a cui farà seguito mezz'ora di adorazione eucaristica. Sabato prossimo, poi 2 aprile, il primo sabato del mese, alle ore 16 preghiamo con Maria per la liberazione, alle ore 17 la Santa Messa per la guarigione spirituale con benedizione comunitaria. Domenica prossima poi, non domenica l'altra, non domani, sarà la prima domenica del mese, alle 10 ci sarà la Santa Messa per i monasteri, coloro che sostengono l'eremo con la preghiera e il sacrificio. Ci stiamo avvicinando velocemente alla Santa Pasqua. Ecco, queste nuove normative che sono state emanate, io devo un po' pensare, perché praticamente si potrebbe fare la lavanda dei piedi. Ecco, però ci devo un po' pensare perché vorrei farla mi piacerebbe farla con alcune cautele, perché visto che non è impedito, ecco, allora è possibile. Allora, se è possibile, bisogna trovare un modo, e ci rifletterò un po', già nella testa ce l'ho, in modo tale da mantenere delle garanzie di sicurezza, nello stesso tempo di vivere questo momento così importante, perché poi, ecco, sono 2 anni che non, ecco, 2020, ecco, non si è fatta nemmeno la Pasqua, le chiese erano chiuse, l'anno scorso erano aperte ma non si poteva fare, ora quest'anno si può fare, e direi che è un'opportunità che non vorrei lasciar cadere. Quindi vediamo un po', perché il Giovedì Santo è un giorno troppo importante, ecco, troppo importante, ecco, da non saper vivere in pienezza la grazia che è propria del giorno in cui si celebra l'istituzione dell'Eucaristia. Ricordo che sono disponibili ancora lì nell'espositore dell'acqua santiera i sussidi che io preparo, ecco, per il mese di aprile, ecco, il menù della parola, il giornalino dell'anima e lo specchio dell'anima. Ecco, io credo che dovremmo essere un po' più zelanti, almeno nel tempo quaresimale, e approfittare di questi aiuti che ci vengono messi a disposizione, perché non sono trascurabili, sono cose che ci possono aiutare a entrare un po' più profondamente in relazione con la parola di Dio, e anche a esaminare un po' la nostra coscienza, fare un po' di esame di coscienza alla fine della giornata, a chiedere perdono, a perdonare, a ringraziare. Sono quei momenti che ci permettono di crescere poi nella nostra relazione filiale con Dio, se no rimane che uno alla sera si fa un segno di croce, dice un Pater Ave Gloria e crede di essere a posto, ma è un po' scarsino, diciamo. Ora noi benediciamo i panini sono un dono di Sant'Alberto, noi attraverso i quali si esprime la maternità della Chiesa, la quale ci vuole aiutare in tutti i modi, attraverso la grazia dei sacramenti, attraverso il dono della parola di Dio, attraverso i sacramentali. E allora questi panini che ora, su cui noi invochiamo lo Spirito Santo e che noi benediciamo, diventano dei veicoli attraverso i quali, nella misura in cui noi crediamo, la grazia di Dio può toccare le nostre vite, sia sul piano fisico, per la nostra salute fisica, sia sul piano psicologico, sia sul piano spirituale. Non dobbiamo disprezzare questi aiuti, dobbiamo però utilizzarli in maniera, come dire, non superstiziosa, ma di fede. Cioè, ad esempio, ecco, quando uno consuma il panino, ecco, è invitato a fare la preghiera che è annessa alla confezione del panino. Se questo si fa in famiglia, è bene che il panino sia condiviso. Ecco, poi noi chiaramente, quando benediciamo i panini, benediciamo anche l'acqua, il sale, l'olio, tutto quello che le persone, i fedeli portano in chiesa per essere benedetti. È un dono di grazia, è anche un'opportunità per esercitare la carità spirituale, perché ci sono tante persone, noi lo sappiamo, che per svariati motivi sono impedite a partecipare all'Eucaristia, oppure non possono, problemi, sono anziani, sono malati, sono in quarantena, hanno un familiare col Covid e non possono uscire, via discorrendo. Il far giungere un panino, il donare un panino a qualche persona che si trova in questa situazione, è un gesto di carità spirituale che ha valore agli occhi di Dio. Noi non dobbiamo trascurare queste opportunità di bene che abbiamo a nostra disposizione. O Padre, noi invochiamo la tua santa benedizione su questi panini, perché tutti coloro che li consumeranno con fede, li doneranno agli altri, possano essere rafforzati nella loro vita interiore, messi in condizione di contrastare le tentazioni, di non assecondare le suggestioni del male, dello spirito del mondo, di essere sani nel corpo, nell'anima, nello spirito, e che questi panini possano diventare anche uno strumento attraverso il quale si rafforza l'unità all'interno della famiglia. Condividere lo stesso pane benedetto è un segno di comunione che aiuta a superare, ecco, tante piccole incomprensioni, difficoltà che si possono realizzare nella nostra vita. E la tua santa benedizione scenda su di essi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Stendi la tua mano, Signore, a difesa dei tuoi fedeli, perché ti cerchino con tutto il cuore e vedano esauditi i loro giusti desideri. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio il prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima.
Amen.
Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace. Perfetto, grazie, saluti.